questo che ogni volta mi dimentico fare questo consulto per vedere come saranno le sorti future di questi incontri. Allora facciamolo all'inizio, così non mi dimentico un'altra volta. Prima cosa, ci troviamo ora a una soglia nella questo lavoro sul Vangelo di Giovanni, nel senso che l'undicesimo capitolo, il risveglio di Lazzaro, è proprio una soglia, divide il Vangelo tra loro. Vi ho accennato che la seconda metà non è meno impegnativa della prima, diventa un po' più impegnativa perché non consente più di restare a un livello puramente intellettuale, ma onestamente, praticamente il singolo è portato a confrontarsi con l'essere reale di Cristo. E lì ognuno deve confrontarsi con la sua coscienza, no? Lo voglio questo confronto con Cristo, pure per Cristo di no, però è mio compito, mio dovere avvertirvi che è difficile parlare della passione, per esempio, senza diventare o sentimentale, oppure parla con una pura disquisizione teorica, diciamo, di apprendimento intellettuale, sarebbe del tutto fuori posto. Quindi a quel punto lì uno dice no, qui o hai un certo tipo di rapporto come essere umano, il cuore, col Cristo, oppure sta via. Essendo la seconda parte di questa natura un pochino più impegnativa anche a livello personale di scienza di vita o di valori di vita, credo che sarebbe auspicabile, e ci tengo a dirvelo, che ci fosse meno fluttuazione possibile. Fluttuazione possibile, che vengono, vengono, vengono qui. Questo non vuol dire che i numeri devono essere forzati, ma insomma che si impegna, che ci sia una certa costanza, ecco. Questo non per spaventarvi, come magari una volta. Poi c'è il fatto puro e semplice del tempo, dei costi, della, diciamo, della costanza. Per questo può darsi che ci sia qualcuno che dice io già ho fatto una sudata a fare tutta la prima parte, no? Adesso preferisco, sono sicuro se riesco veramente a impegnarmi nella seconda parte. A questo punto, ora che ci consultiamo e si tratta di vedere veramente quali sono i desideri e di vedere la maggioranza, ovviamente io qui vedo secondo la maggioranza, chiaro, perché partiamo dall'assunto fondamentale della pari dignità delle persone umane. Ognuno non ha per essere sincero con se stesso. Se uno dice io preferisco finire qui e affrontare magari un altro testo, o preferisco finire qui e adesso, come dire, darmi un po' di pace da questo Pietro Acchiati che infierisce, eccetera, va benissimo. L'importante è che uno dia un messaggio di come stanno le cose. Allora, la prima domanda è quanti sono, chi è, chi preferisce, però preferisce significa lo voglio fare, ci voglio mettere impegno per una cosa impegnativa. Fare anche due incontri all'anno, non di più, sono previsto più, anzi penso che 4 giorni interi siano troppo. Propenderei piuttosto per soprattutto d'estate di farne 3 interi. Comunque, a parte questo, restando a 2 incontri all'anno, quanti di voi dicono decisamente io ho la volontà, il desiderio, la volontà di portare a termine questo testo, anche la seconda parte del Vangelo di Giovanni? Quanti di voi? Quanti dicono piuttosto io preferisco, come dire, ho fatto volentieri la prima metà, ma preferisco fermarmi qui? Non sfida nessuno. A chi veramente avessi d'accordo contro di me? Va bene, allora non c'è il problema di chiedersi quale sarà il testo successivo, perché ci vorrà ancora un po'. L'altra domanda è il tempo del secondo incontro. Il primo lo lasciamo ad agosto? Lasciandolo ad agosto ci sono diverse persone che dicono fa troppo caldo, ma dove sono le persone che ci trovano un posto un po' più in alto magari? Ecco, perché se nessuno lo trova è tutto lamentato. che non costi troppo, in modo che sia accessibile un po' a tutti, e che non sia del tutto centrale. Per chi noto agile è una cosa molto bella, però un po' marginale da come io ho studiato la geografia. E non credo che sia cambiata da quei tempi a oggi, si sono spostate le mani. Ci sono dei pareri a questo proposito? Il conto è estivo, lo costo un po' più alto?
No, ma sì, lo alto è troppo nordico.
Come?
Non troppo nordico.
Non troppo nordico.
Ed è escluso il destino al quale.
Ma quelli del sud sono 4 gradi?
Siamo
4
gradi, dai.
Quanti sono quelli che vengono, diciamo, dal Lazio e giù? Lazio compreso.
Lazio compreso. Lazio compreso.
Sì, sì, Lazio compreso. Un po' più di quello che pensavo. E allora non possiamo andare troppo.
Quanti sono?
Come? Andiamo arrivati, perché se tu sei giù. Vediamo un po' che ci sono. Gesù, venendo, lo trovò, che aveva già 4 giorni, era il 4° giorno, nel sepolcro. Com'è?
Non è 20.
No, sto riprendendo, ci sto arrivando. Dunque, nel sepolcro, supponiamo che se tutto ciò che è fattore di evoluzione nel tempo va capito usando il 7, in ogni 7 fino a 3,5 è l'andata. Poi c'è la soglia, c'è un'inversione di marcia, poi c'è la seconda metà del quarto, quinto, sesto e settimo. Ora, a 3,5 è nel sepolcro, che significa che l'andata è sempre, diciamo, un livello di coscienza dormiente, un livello di coscienza inferiore, nel sepolcro, rispetto alla seconda metà. Perché se la seconda metà fosse più secolosa della prima, l'evoluzione invece di andare avanti andrebbe dietro. Quindi si tratta sempre, ogni seconda metà è un risveglio rispetto alla prima. E quindi paragonata alla seconda, alla prima, è tomba. È una specie di morte per permettere alla seconda metà di passare di grado, diventare un'esperienza di risurrezione. Certo? Betania è vicina, era vicina a Gerusalemme, del modo di vicinanza non soltanto spaziale ma anche temporale, di vicinanza evolutiva del 15, con la cifra evolutiva del 15, che è la metà dei giorni del ciclo lunare, se si considera il rapporto della Luna non soltanto con la Terra, che sarebbero 28, ma anche col Sole. 30 giorni a novembre, con aprile, giugno, settembre, di 28 ce ne sono tutti gli altri in altri giorni. Quindi, considerando tutti e tre questi astri, Sole, Luna e Terra, il ciclo medio della Luna è di 30, e da sempre si parla di 30, ma anche le, diciamo, nella spina dorsale sono 30-31, a seconda poi dell'osso coccigeo, no? Di queste cose abbiamo parlato soprattutto a proposito dell'Odissea. Quindi, e ci siamo detti che il numero 15 qui è la cosa importante, non soltanto in quanto numero quantitativo, ma molto di più in quanto numero qualitativo. Quindi le traduzioni che traspongono, no, il puro quantitativo di spazio geografico e che poi dicono 2 miglia anziché il 15, buttando via il 15 tirano fuori qualche elemento più importante, che è il numero 15. 19, molti dei giudei erano venuti, venivano verso da Marta e da Maria per compiangere, per piangere con loro circa la loro condoglianza, diciamo, circa il fratello. 20. Marta, come sentì che Gesù viene, gli andò incontro. Maria invece sedeva in casa. Marta, sono le forze dell'anima che escono sempre fuori dall'interiorità e vanno verso il mondo, le forze di interazione con il mondo, e Maria sono le forze di interiorità, resta in casa. La casa, il tempio, ogni ricettacolo fisico, il primo significato è sempre il corpo, e restare in casa, essere nel tempio, significa sempre come dire, essere concentrati nell'interiorità. Questo primo inizio di distinzione tra ciò che fa Marta e ciò che fa Maria ci caratterizza subito, comincia a caratterizzarci la natura diversa, o se volete polare, del tipo di anima di Marta e del tipo di anima di Maria. Uno potrebbe dire, ma perché non vanno insieme? Come mai? L'una va incontro a Cristo e l'altra resta in casa. Lo sottolineate, che sono due forze dell'anima diverse, in un certo senso polare. Una va verso l'esterno, sì, entra in interazione con il mondo esterno, l'altra resta nell'interiorità. Cioè, basterebbe già questa caratterizzazione per farci capire che si tratta di due forze polari dell'anima. 21. Marta allora è andata incontro a Cristo. Dice, disse Marta a Gesù: Curie, Signore, se tu fossi stato qui, non sarebbe morto mio fratello. E Marta continua a tradirsi, che tipo di anima è, prima di tutto il convincimento che l'altro è morto. E che significa che, poveretta, con tutta la buona volontà, non sta capendo nulla o non ha capito nulla, non sa nulla di ciò che sta avvenendo. Se sapesse ciò che sta avvenendo, non sarebbe rappresentante di una forza animica, ma sarebbe rappresentante dello spirito, lo sarebbe un ladro. Non essendo un ladro, ma essendo una forza dell'anima, non capisce, non comprende più di tanto i misteri dello spirito. Però il Cristo è venuto per trasformare tutto ciò che è animico in elemento spirituale, e quindi aiuta Marta, le dà i primi elementi per capire ciò che sta avvenendo, e gli dice: no, questo è morto. Perché l'io sono, l'essere del sole, è la vita, porta la vita, quindi dove è all'opera il Cristo non avviene la morte, ma avviene la vita. Però Marta manifesta il suo materialismo dicendo che se tu fossi stato qui, intendo dire se tu fossi stato qui fisicamente, perché lei non sa che Cristo è la vita più tempo, spiritualmente. Quindi tutte le espressioni di Marta, no, sono tutti elementi che ci fanno capire di tutto. È l'anima in quanto inserita nella realtà visibile e percepibile del mondo, e coglie anche lo spirituale soltanto attraverso la porta di ciò che è percepibile ai sensi. Se tu fossi stato qui, non eri qui. Perché non era qui? Perché fisicamente non c'era. E Marta coglie come realtà anche spirituale soltanto ciò che ha un correlato diretto nel mondo fisico, nel mondo della percezione. Però chiediamoci più da vicino: ma che sta dicendo Marta? Se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto. Come fa a sapere? È in parte sparato, convinto. Dice una cosa enorme: se tu fossi stato qui, io sono convinta, sono certa, mio fratello non sarebbe morto. Deve in qualche modo aver fatto l'esperienza accompagnando il fratello che moriva e l'hanno saputo, che il fratello è morto di struggimento verso il Cristo. Lei ha pensato che era perché il Cristo non c'era, non veniva, no. Però di sicuro ha percepito, ha vissuto che è morto in base al suo rapporto con Cristo, perché dice è morto di crepacuore, è morto di desiderio di vedere, perché io sono sicura, è morto in un modo tale che se tu fossi stato qui lui sarebbe morto, quindi è morto perché non c'è. Beh, perché allora l'anima comincia a capire che senza Cristo non si muore, non si vive. In altre parole, sto ponendo la domanda, come fa Marta, come arriva a fare questa affermazione? Se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto. Come ha visto la morte di questo fratello? Per dire, è morto perché il Cristo non c'è. Quindi ha avvertito di sicuro il rapporto più intimo che si possa immaginare tra il suo fratello, che è morto perché il Cristo non c'era, perché se ci fosse stato non sarebbe morto, pensa lei, il rapporto più intimo, più vitale che si possa immaginare tra il suo fratello e il Cristo. E è vero, soltanto che le manca la percezione del lato spirituale di ciò che è avvenuto, gli eventi diciamo immani che sono intercessi in quei giorni. Ventuno, disse Marta a Gesù, più ride, Signore, se tu fossi stato qui mio fratello non sarebbe morto. 22, continua, è Marta, però ancora ora io so tuttora, benché sia morto, lei pensa che è morto, no? Io so tuttora che qualsiasi cosa tu chieda a Dio, il Dio te la darà. Il Dio, sacrificio al Padre, te la darà. Cosa intende dire Marta? Se tu fossi stato qui non sarebbe morto, però io sono tuttora convinta che qualsiasi cosa tu chieda al Dio, il Dio te lo concede. Quindi ha una concezione, diciamo, molto alta di Dio. Teniamo presente che in quanto donna, in quanto essere umano non identificabile con l'altro, Marta tutti i concetti che lei si è fatta del Cristo se li è fatti in base soprattutto a quello che il fratello le dice. Ora, che esperienza ha fatto Lazzaro del Cristo? Ha fatto l'esperienza di un discepolo, quello diciamo, più evoluto di tutti, che il Cristo, presente o non presente, non importa, fisicamente non importa, ha accompagnato per tutto un cammino iniziatico, e se il Cristo lo ama vuol dire che il rapporto spirituale tra Lazzaro e il Cristo è il più intimo che si possa immaginare, e questa conoscenza intima che Lazzaro ha per il Cristo l'ha comunicata in qualche modo, a seconda della capacità delle due sorelle di recepire questa conoscenza, l'ha comunicata alle due sorelle. Quindi tutte le affermazioni che Marta, i convincimenti che ha sull'identità del Cristo provengono di sicuro da ciò che Lazzaro ha detto alle sorelle circa il Cristo, e dobbiamo presupporre che il rapporto tutti e tre gli anni, i tre anni sono serviti per Lazzaro per fare tutto il cammino iniziatico che l'ha portato fino alla conclusione dei tre giorni, dove avviene l'iniziazione cosiddetta, non è? È l'atto conclusivo di tutta la scuola iniziale. Quindi Lazzaro è la persona che conosce questo meglio di tutti, ma già da un po', però, ma soltanto ora. Ora avviene l'atto conclusivo, i tre giorni e mezzo della iniziazione vera e propria, diciamo così. Allora, da questa conoscenza che le è stata comunicata dal fratello, Marta dice, è morto, se tu fossi qui non sarebbe morto, però è morto. Però so che qualsiasi cosa tu chiedi al Padre, al Dio, lui te la dà. Lazzaro le deve aver detto, quello lì è il tipo, è colui che qualsiasi cosa chiede al Padre, te la dà. Ora, questo concetto è il concetto del Messia, soltanto il Messia è così vicino a Dio da ottenere tutto ciò che chiede, perché chiede soltanto le cose giuste. 23, Gesù le dice, risorgerà il tuo fratello. Non è morto per essere morto, ma è passato attraverso la morte come porta che porta a una risurrezione. Il senso della morte è la risurrezione. E questo introduce il concetto, se vogliamo così, di risurrezione. Risorgerà. Nel giudaismo di allora, e Marta glielo dice subito, c'è il concetto della risurrezione all'ultimo giorno, che quando la storia è finita, il Messia, tra l'altro, il Messia nell'interpretazione comune dei giudei fino ad oggi, anche gli ebrei oggi, il Messia viene, quando il Messia viene, è finita l'evoluzione, perché non si può andare più in là o meglio del Messia. Quindi la venuta del Messia e la fine dei tempi per il giudaismo è una cosa sola. Quindi per Marta è scontato che il Messia verrà alla fine dei tempi e verrà per far risorgere tutti gli esseri umani nel leone nuovo all'ultimo giorno. Quindi all'ultimo giorno, quando vedi il Messia, quando la tua storia è finita, c'è una risurrezione. Che tipo di fraintendimento è compreso in questo fine, il concetto di fine dei tempi? La fine dei tempi, che poi è una categoria usata anche nei Vangeli, è la fine dell'evoluzione o la metà? Il concetto di fine dei tempi è stato, come dire, sfasato, perché da una realtà qualitativa è stata trasformata in quantità, la fine è la fine di un tempo in senso quantitativo. Invece il concetto ebraico e il concetto greco non dice la fine dei tempi, ma i tempi sono compiuti, la compiutezza del tempo. La compiutezza del tempo non è la fine. Il tempo è compiuto, l'ora è venuta, il tempo in cui si deve aspettare una cosa è compiuto. Quindi il concetto biblico è il concetto di pienezza dei tempi, non di fine. E che vuol dire pienezza dei tempi? Il tempo è pieno non quando l'evoluzione è finita, il tempo è pieno quando non manca più nessuna condizione per l'evoluzione della libertà, quando tutti gli strumenti, tutte le potenzialità, tutto ciò che è necessario come strumento per l'esercizio della libertà e compreso, non manca più nulla, gli esseri umani non possono più lamentarsi che manca ancora qualcosa, i tempi sono compiuti. I tempi, perché cominci la libertà umana. Non avendo più capito che la completezza dei tempi viene a metà dell'evoluzione, si è spostata alla fine. E quindi anche il concetto della venuta del Messia nel giudaismo di allora e di oggi, ma anche di tante teologie, è che invece di parlare di pienezza, completezza dei tempi, cioè il tempo in cui gli strumenti della libertà sono compiuti, sono completi, è stata la fine dei tempi. Però la fine è una categoria puramente, diciamo, quantitativa. E allora Marta dice, sì, alla fine so che tutti risorgeranno, alla fine dei tempi, quando verrà il Messia? Il Messia ce l'ha lì davanti, il Messia ce l'ha davanti nel momento in cui il tempo di preparazione è compiuto, questo è il concetto, il tempo di preparazione è compiuto e c'è la pienezza di tutto ciò che ci voleva per preparare. Ora, è come la pedagogia, no? è come l'educazione del bambino. L'educazione prima o poi finisce, ma quando finisce l'educazione non è finita l'evoluzione, non è finito il tempo. La preparazione all'autonomia è compiuta. Adesso il bambino, il ragazzo o la ragazza ha in mano tutti gli strumenti per cominciare a gestirsi da solo. Questo è il concetto di completezza, che il tempo ha portato a completezza tutti gli strumenti che servono alla libertà. Adesso sei autonomo. Quindi, come decorso del tempo, la completezza avviene a metà, dove finisce la gestione di fuori e comincia la gestione di dentro. Nel momento in cui si è frainteso profondamente sia il concetto della venuta del Messia, sia il concetto della completezza di tempi, si è spostato di tutto alla fine e quindi si è qualificato l'enorme peso morale della svolta che avviene a Marte. Allora Marte dice, sì sì, lo so che alla fine del tempo, quando mi si avverrà, ci sarà la risurrezione. Si risorgerà una nuova dimensione, ovviamente il concetto è molto astratto, però c'era l'ultimo giorno, alla fine, molto lontano da ora. Questa risurrezione sta avvenendo adesso, in questi 3 giorni e mezzo con Lazzaro e suo fratello. Lei invece la catapulta molto lontano, alla fine, l'ultimo giorno. Dice a lei Gesù, tuo fratello risorgerà, sta per risorgere, adesso risorgerà. Dice a lui Marta, so che risorgerà alla risurrezione nell'ultimo giorno. Cosa fa il Cristo per aiutarla a ripetere i due concetti che sono totalmente... Lui la confonda con i misteri della svolta dell'evoluzione e del centro dell'evoluzione. Lei con la sua fantasia, con la sua rappresentazione, che è alla fine dei tempi. Quello che sta avvenendo adesso, no, lei non ha niente idea che sta avvenendo adesso. E nella sua fantasia, qualsiasi, comunque se lo immagini, lo sta catapultando alla fine dei tempi, per cui... Ora come ora non c'è nulla di questo. E Cristo che fa? Il suo amore. Però gli esseri umani, mica buona. 25. Disse a lei Gesù: io sono la risurrezione e la vita. Guarda un po', proprio Marta, non neanche Maria, Marta è ricettrice di una delle parole più belle del Vangelo di Giovanni. Le 7 parole di io sono, no? Io sono la porta, io sono il pastore, qui una delle 7 parole, io sono la risurrezione e la vita, viene detto anche a Marta, da prima, e anche a Maria, a Marta. Io sono la risurrezione e la vita. Prima cosa, a un livello più modesto, lei ha appena detto, alla fine dei tempi, e lui dice, io sono la risurrezione e la vita, qui, perché lui è qui. Quindi perlomeno l'aiuta, quanto lei capisca non è importante, ma siccome ha fiducia in lui, la sua fiducia in lui di Marta, comunque lei capisce, no, vieni via dalla fine dei tempi, come se fosse una cosa che non ha nulla a che fare con io che parlo con te, qui e ora sono la risurrezione e la vita. E Marta deve pensare, allora la risurrezione è qualcosa che non c'è soltanto alla fine dei tempi. Se lui mi dice io sono la risurrezione della vita, adesso è spostata e è riportata al qui, al presente. A parte quello che Marta ci capisce, cosa possiamo capire noi, soprattutto diciamo godendo pieni di gratitudine dei primi inizi di una scienza dello spirito, che l'esperienza dell'io, fare l'esperienza dell'io sono, l'esperienza dell'io sono è l'esperienza cristica. Nessun essere umano può fare l'esperienza di essere un io creatore senza cristificarsi. Quindi l'io è la presenza di Cristo in ogni essere umano. Nella misura in cui un essere umano dice a se stesso io sono, non soltanto diciamo con un gesto di arroganza, ma con un gesto di amore e di responsabilità, sentirsi come un io sono, individuale, creatore, responsabile in proprio della, diciamo, del corso dell'umanità, nella misura in cui si fa l'esperienza di essere un io creatore, responsabile moralmente dei destini dell'umanità, si fa l'esperienza della presenza del Cristo in sé, dell'io sono, e si fa l'esperienza. E questo tipo di creatività dello spirito, questo tipo di creatività e di moralità dell'io non può morire quando il corpo deperisce, perché è una realtà spirituale che vige e vive in terra. Io sono l'esperienza dell'io cristico, l'esperienza di essere un io spirituale, individuale, uno spirito eterno, e nell'essere umano la forza di risorgere nella morte e di vivere oltre la morte. Io sono la risurrezione, quando il tuo corpo muore, tu risorgi e vivi, e sono la risurrezione e la vita. Quindi, cristificarsi significa per l'uomo diventare sempre di più un Dio individuo, cosciente, autocreato, creatore. Quindi che non soltanto che copia o che si sottomette delle leggi, ma oltre che osservare le leggi, crea qualcosa di proprio, che prende responsabilità, un Dio che si rende responsabile dei suoi atti e che prende volentieri su di sé le conseguenze dei suoi atti, che si mette ad amare più che può tutti i suoi, diciamo, tutti gli esseri umani, tutte le creature. Questo tipo di essere spirituale individualizzato, il fatto che il corpo muore, non dica nulla. Il corpo deperisce, il corpo non muore. Io sono l'esperienza di Cristo in me e l'esperienza di essere importante. La risurrezione e la vita, dove si passa per la soglia della morte, l'io risorge e vive nel mondo spirituale, come essere spirituale in compagnia di tanti altri esseri spirituali. Presupposto per fare questa esperienza, anche giornalmente, di risurrezione, in ogni morte di risurrezione e di vita, presupposto è l'esperienza del Dio suono. Finché un essere umano si identifica con noi, per fare un esempio, quando muore il corpo non resta nulla di individualizzato, quindi non può dire di risorgere. Soltanto lo spirito individualizzato è eterno, non l'animico comune. L'animico muore del corpo, perché l'animico dipende dal corpo, invece ciò che è spirituale non dipende dal corpo. È una delle differenze più fondamentali tra anima e spirito. Tutto ciò che è animico è dipendente, diciamo molto più dipendente dal corpo. Tutto ciò che è spirituale diventa sempre più dipendente dal corpo. Una rappresentazione è dipendente dal corpo, perché è un fattore animico. Un concetto non è dipendente dal corpo, perché è un fattore spirituale. È una piccola creazione spirituale, non dipende dal corpo. Io sono la risurrezione e la vita. Colui che crede in me, anche se muore, vivrà. Una variazione dello stesso. Colui che acquista fiducia, senza fare di danni, senza farsi timorire da anime di gruppo di chiesa o di no, sta attento, eccetera. Colui che dà fiducia a Dio, colui che coglie il peso morale di essere un io creatore e responsabile, colui che crede in me, significa colui che dà fiducia all'io di ogni essere umano, colui che favorisce il Cristo, l'io sono di ogni essere umano, anche se muore, corpo muore, anche se il corpo muore, vivrà. Perché muore il corpo, ma non dello spirito. Però vedete che questo credere, questo aver fiducia, questo rafforzarsi nella fiducia è riferito all'io. Io sono la risurrezione della vita, colui che crede in me, colui che crede nell'io. E questo io, come dire, il cristianesimo tradizionale, e andava bene così, perché era un cristianesimo di primo inizio, no? Questo io lo riferisce al Cristo, giustamente, però questa prima interpretazione è stata di un Cristo che è fuori dall'essere umano. L'esperienza dell'io che sia fuori è una contraddizione. Se il Cristo si chiama l'io, io sono, l'esperienza del Cristo non può essere che una interiorizzazione della sua forza. E allora ha ragione Paolo quando dice non io, ma il Cristo in me, però non fuori. E il cristianesimo nei primi 2000 anni, in fondo, ha continuato, perché non c'erano ancora i presupposti per questo salto qualitativo, ha continuato una gestione religiosa dell'uomo da di fuori. Il Padre Eterno è fuori, Cristo è fuori, lo veneri, la Madonna è fuori. la Chiesa è fuori. Quindi il concetto di una conduzione a partire dall'io finora non c'è stato. La prima matrice di interpretazione del cristianesimo, dove l'io del Cristo diventa una categoria puramente immanente all'essere umano, è la scienza dello spirito di libertà, in modo particolare la filosofia della libertà. La filosofia della libertà è il testo fondamentale per capire il Vangelo di Giovanni, sono due testi che parlano lo stesso linguaggio. Perché il Cristo dice, lo dico in un altro modo, io sono la risurrezione e la vita. Se questo io sono è fuori di me, la risurrezione della vita è in lui, ma non in me. A me che mi serve. O questo io diventa il mio io, allora vivo in me la risurrezione della vita. Ma se lui è la risurrezione della vita e io no, che mi serve? Quindi la categoria dell'io, gli idealisti tedeschi lo dicevano, o è una categoria assolutamente immanente, che è l'essenza di ogni essere umano, oppure il termine di Dio è assurdo, è una contraddizione. Perché, cioè, io sono la risoluzione della vita, è stato di nuovo interpretato come sottomissione al Cristo, dipendenza dal Cristo. Ma se lui fa le cose per me, c'era già nell'Antico Testamento, c'era già tutta l'evoluzione primitiva di Cristo, la divinità conduceva l'essere umano da di fuori. E c'è di nuovo, ci sarebbe nulla di nuovo. Nuovo è l'interiorizzazione del divino, che il divino diventa l'io del mio io, il Cristo diventa la sostanza del mio io, Cristo in me, che il Cristo resta fuori di me, è bello lui, ma io. Che mi serve un Cristo fuori di me? Sarebbe un Cristo che è venuto a perpetuare l'alienazione del Cristo umano. Se uno ha il coraggio di pensare che in fondo, allora si rende conto dell'assurdo. Si rende conto che il cristianesimo tradizionale veramente ha bisogno di un salto qualitativo se vuole continuare a vivere. E perciò Steiner insiste che il Vangelo di Giovanni è l'unico Vangelo nel quale, diciamo, il nome di Cristo, il nome esoterico di Cristo, è duplice. Cristo si chiama Logos. Cristo è il Logos, la totalità dei pensieri, la totalità del senso, la totalità della ragione, la totalità della sapienza del cosmo. Logos è la prima parte della filosofia della libertà, il monismo di pensieri, e l'altro nome del Cristo è Io sono, ego e in me. Io sono un io. Io sono avrebbe completato il legnato per capirlo psicologicamente dicendo io sono un Dio significa che in fatto di morale, in fatto di pensiero tendiamo a un monismo, tendiamo a, come dire, a essere concordi sul contenuto oggettivo per tutti oggettivo del cosmo, però in fatto di operatività ognuno deve dare un contributo specifico, unico suo, altrimenti sarebbe un appiattimento, una uniformazione degli esseri umani. Allora, il mistero dell'io sono è il mistero dell'individualismo etico. Cristo compie, in quanto io sono un io, dentro di me tutt'altra cosa nell'umanità che dentro di te. E proprio questa questa molteplicità è la bellezza che fa la bellezza. Il Cristo in me, il Cristo in te, di nuovi atomi, sempre nuovi, diversi da altri. Così com'è la forza vitale dell'organismo dentro al rene, o dentro al polmone, o dentro al cuore, di volta in volta ha un contributo specifico, un contributo individuale. Proprio questo che fa un organismo, quindi non sarebbe un organismo, sarebbe una cosa uniforme, non sarebbe la ricchezza dell'umanità. E ognuno che vive e che crede nell'io ognuno che fa l'esperienza della vita e fa l'esperienza della fiducia che si è chiamati a dare all'io, all'io sono io, all'io unico, al Cristo diverso in ogni persona, quindi ciascuno vivente e credente in me non morirà, e isto maiorna nell'evento successivo, cioè nella vita dopo la morte. Continuerà a vivere, anzi, rivivrà proprio nel morire del proprio fisico. Terminata questa catechizzazione alla Marta, che è veramente diciamo, un concentrato poderoso, proprio perché si dirige al centro, al cuore del mistero umano, dice: prendi ciò. Mistero e mistero. Il credere, l'abbiamo detto tante volte, non ha il significato di ci credi, non sono cose che credo. Il senso della domanda del Cristo è, ovviamente sarebbe una domanda banale, ci credi? Banale. Che significa dire mistero e mistero? Credi ciò? Significa che il Cristo gli dice: Marta, adesso guarda un po' dentro di te, guarda l'eco interiore di queste parole. Hai l'impressione che queste parole suscitano in te fiducia? Ma ti devi guardare. Guarda di lei. Non stare ad arrampicarti sui muri, o soltanto perché io l'ho detto. Guarda l'eco interiore. Perché soltanto se tu guardi all'eco interiore, allora veramente non esci fuori di te e dai fiducia soltanto a un altro perché è un altro. Ma la fiducia e sorge in base all'eco nel tuo essere delle parole di lei. Vedi ciò? E aspetti di fare. Guarda di dentro. Come ti risuonano queste parole? Non credere all'altro semplicemente perché l'altro lo dice. Credi soltanto a ciò che ti convince, nel senso che ti dà fiducia. Senti una certa fiducia. Allora dai fiducia al tuo essere, non dà fiducia a un essere fuori di te, e allora li senti dipendente. Quindi il Cristo, chiedendole credi ciò, tradotto meglio, queste parole ti infondono fiducia? E questa può essere la traduzione migliore. Queste parole ti infondono fiducia? Ponendo questa domanda, il Cristo la porta via da sé come istanza esterna e la riconduce a se stessa. Queste parole ti infondono fiducia? Se ti infondono fiducia, allora la fiducia è parte di te. Se non ti infondono fiducia, è di te che ci perché è una cosa esterna a te. Quindi questa domanda del Cristo non è una domanda retorica, è di una pedagogia finissima, profondissima. Lei che è tutta proiettata verso l'esterno, quindi dà fiducia semplicemente alla legge lui, il Cristo le dice: guarda di me. E suscitano queste parole. Hai un sentimento di fiducia? Allora è tuo, però. Ti appartiene. Ed è valido, ed è una vera fiducia perché ti appartiene. Non perché credi a lui, la legge lui. Perché prima o poi verrà il tempo che magari, siccome tu sei dipendente da qualcosa che ti è del tutto estraneo, essendo dipendente, il problema sarà che sei dipendente, non sei autonomo. Quindi l'inizio dell'autonomia è di guardarsi dentro e di dar fiducia a ciò che si vede. Lui le dice: ti suscitano fiducia queste parole? Ma supponiamo che Marta dica: sì, sento fiducia. È troppo poco? No, non è troppo poco. Perché il cuore è infallibile. È il cuore l'inizio della fiducia. L'inizio della fiducia è quando certe parole mi toccano il cuore. Perché se mi toccano il cuore, vuol dire che sono giuste per me. Più fiducia non esiste. Vuol dire che mi fanno bene. E lì non si scappa. Quindi la fiducia non sorge in base a un convincimento intellettuale. La fiducia è la percezione del cuore che mi dice: questa cosa mi fa bene, facciamo di la fiducia. Ci può essere un'esperienza più convincente ancora che il cuore che dice mi fa bene, no? Non c'è più convincente del cuore che mi dice questo mi fa bene, cioè, questa cosa mi fa bene, non c'è. Che poi sia il compito della mente di aggiungere consapevolezza, di portare, diciamo, a un livello conscio questa fiducia del cuore, senz'altro, e aggiungere una dimensione anche conoscitiva. Però, in quanto fiducia, non viene la mente. La fiducia del cuore non era un impatto, perché è di famiglia. Quindi il cuore sa, il cuore dell'uomo è creato in un modo tale che sa ciò che gli fa bene, sa ciò che gli fa male. È come l'organo infallibile di un uomo che è un bambino piccolo, che sa cosa fa bene a lui. Come lo sa? Perché ha studiato lingue, no? È la forza del cuore. Altrimenti, a Marta, che è un essere non intellettuale, se questa domanda fosse una domanda intellettuale sarebbe assurda, perché Cristo le dice credi a ciò. Marta non è una persona della testa, ma solo del cuore. La domanda di Cristo è queste parole ti suscitano fiducia. Dice a lui, vediamo la risposta. Sì, Signore, mai più. Sì, sì. Io ho avuto fiducia, sento fiducia, ho sentito fiducia, continuo a sentire fiducia, che tu sei il Cristo. Ammazzalo. Arrivato subito a Cristo, a Messia. L'infallibilità del cuore. L'infallibilità del cuore. Andò dritta, ecco quel segno. C'è come sta? Il bersaglio, no? Con l'occhio nero. C'è, il Messia. Il figlio di Dio. Tutte quelle categorie che vedi sulla di gran lunga, da ciò che era accessibile a tutta la categoria, a tutta la batteria religiosa, dei capi religiosi, eccetera. Tu sei il Messia Christos, tu sei il figlio di Dio, che è venuto e chiede qualcosa. Pensare in un certo senso alla fede di mia mamma, qui di sicuro molti di voi basta che pensino, che pensiamo ai nostri genitori, ai nostri nonni, era una cosa simile, era una certezza, ma più che certezza, fiducia assoluta del cuore. Il Cristo è il Signore, ma voi altri non avete nulla, non c'avete neanche una polenta abbastanza complessa. Come avete fatto a mettere a modo 10 figli? Deve essere suonato che sta mia mamma. E lei diceva, tu pensi che Cristo non è capace di occuparsi di 10 figli? Non mi trova più. Lei sapeva, se Cristo si occupa di tutta l'umanità, sarebbe capace di far capo a 10 figli. La certezza assoluta del cuore. Questo è il modo. Esperienza della vita. Difatti aveva ragione, se non fa di tutto. Ventotto. Mi diceva certe cose che si possono dire, sono tante. Qui adesso diventa sempre di più il testo dove si tratta di meditarci, di trovarci tesori per sempre nuovi in vita, pensando di dire sempre e soltanto le cose che importano, anche Dio. Dopo aver detto questo, tutto che inclusa, dopo aver detto ciò, se ne andò e chiamò Maria, la sua sorella, dicendole di nascosto. in modo da non venire sentita dagli altri. Il maestro è presente, il maestro è qui e ti chiama. La bugia. Questo mi ha detto fammi chiamare Maria. Com'è? Sarei diventato lei? La bugia? Un'intuizione del cuore. Oh, visto che ci ha azzeccato così, che ha colto così nel sino, dicendo tu sei il Cristo, il figlio di Dio che viene nel mondo, lei mica sta dicendo ti chiama, ha espresso fisicamente con la voce fisica il desiderio di vederti. Questo invece ti chiama. Ti chiama solo la sensibilità. Per non far sentire ai farisei e ai giudei che erano presenti.
Ma che faccia che andò a chiamare di nascosto?
Non è il parlare di nascosto.
Lei stesso chiamare.
No, invece c'è dicendo di nascosto.
Invece qui la parola di chiamare di nascosto. Non chiamare. No.
Dicendo piano.
Piano. Da un punto di vista semplice, no? Diciamo superficiale, teniamo presente che il Cristo lo stanno cercando per lapidarlo e metterlo a morte. Quindi,
se lei ha detto tu sei Cristo,
no, l'ha detto a lui quando era con lui,
però l'ha intuito, per cui lo
no, sta attenta, se dice ad alta voce sento, i giudei sentono che Cristo è qui, lo vanno a ammazzare.
Confermo, dico, siccome lei ha intuito, allora di conseguenza lo dice di nascosto perché
no, ha intuito nulla, lo sa che è Cristo, lo sa che è Gesù di Nazareth, ma non vuole che i giudei sappiano che è qui.
Stanno dicendo la stessa cosa.
Sì, ma cosa ha intuito? Ha intuito nulla.
Ha intuito che il Cristo, il Messia, gliel'ha detto, intuizione del cuore, il
Cristo
del cuore.
Che è il Cristo, ma che sia Gesù lo sapeva. Cristo non può essere.
Non avevamo ancora litigato, guarda un po'.
Lei vuole tenere nascosto il Gesù di Nazareth. Il Cristo non ha bisogno di vedere nascosto. Capito? Vuole tenere nascosto. Vuol tenere nascosto. Vedi Gesù di Nazareth. Quello vuoi anche a parte. Capito?
L'ultima parola è la tua.
E chi era l'ultima parola?
Tua.
Ventinove. È quella, Maria, come sentì, si alzò veloce e andò verso. Il mondo, l'inserimento nel mondo corporeo che porta l'elemento animico verso Cristo. Senza questa base, senza questa, diciamo, questo intermediario che è il mondo corporeo, Maria stessa non diventa Cristo. Quindi è Marta che fa da tramite tra lei e Cristo, Maria, che porta Maria a Cristo. Quindi tutto il mondo reale, l'interazione con il mondo porta la nostra anima, Maria, a Cristo, all'esperienza del mondo. E quando Maria viene condotta da Marta, quando l'essere umano dà fiducia al mondo fisico, che è quello che gli dà tutti gli impulsi per la sua evoluzione, l'evoluzione avviene veloce. Maria andò velocemente, perché ci manca Marta. Se non ci fosse il bambino di Marta, Maria resterebbe
nella casa.
Resterebbe nella casa. Quindi questa mediazione di Marta è molto bella, è proprio una, diciamo, un gesto di grande rivalutazione, se ce n'è bisogno, del mondo fisico, del mondo corporeo. Gesù non era ancora entrato nel villaggio, non era ancora venuto nel villaggio, ma era ancora nel luogo dove l'aveva incontrato Marta. In altre parole, Marta gli è andato incontro, c'è stato l'incontro con Marta, questi misteri rivelati a Marta della risurrezione e della vita, io sono la risurrezione e la vita. Il Cristo si ferma lì, cioè il Cristo va incontrato, Maria incontra il Cristo là dove l'ha incontrato Marta, non più avanti, non più indietro nell'evoluzione, là dove l'ha incontrato Marta. Quindi l'anima incontra il Cristo là dove il corporeo si rivolge allo Spirito, si fa strumento per l'evoluzione dello Spirito e trascina anche l'anima verso lo Spirito. I giudei erano con lei nella casa e che piangevano con lei, vedendo che Maria velocemente si alzava e usciva, la seguirono, i giudei seguono Maria pensando che va al sepolcro per piangere con l'anima. I giudei, per esempio, si alza per andare al sepolcro a piangere, andiamo anche noi a piangere con lei. Marta sta portando Maria, sta conducendo Maria verso le forze totali di risurrezione e di vita. I giudei credo di accompagnare Maria verso le forze di morte, al sepolcro. Quindi, là dove c'è l'essere della vita, l'uomo cieco, che vede soltanto la realtà del mondo materiale, ci vede soltanto un uomo di donna, di morte. La scienza moderna è proprio, diciamo, l'esecuzione di questo gesto che l'umanità, che dovrebbe andare incontro al Cristo che ritorna risorto, che è proprio io sono la risurrezione e la vita, dove è andata a finire? Al cimitero, la tomba, perché l'umanità di oggi, negli ultimi 400-500 anni, ha trovato soltanto la tomba, che è conosce soltanto la materia e lo spirito come se fosse nessuna realtà. E come andare, pensare di andare al sepolcro a piangere l'altro che è morto, alle pietre morte del sepolcro, ignorando, senza vedere la presenza del Cristo e la risurrezione della vita. L'umanità moderna sono questi giudei che vanno a piangere al sepolcro. E invece Marta sta conducendo l'anima umana alla sorgente della risurrezione e della vita. Sono un'immagine molto bella, vanno applicate alla vita dell'umanità, a quella situazione attuale. Sepolcro, in questa polarità, sepolcro, sono le pietre morte, piangere. La morte, le pietre fuori, il sepolcro, e la morte dell'anima che piange. La gioia è la vita dell'anima, l'anima gioisce quando si apre lo spirito. Quando l'anima si chiude nella materia, vede soltanto chi piange. Quindi il sepolcro è la morte del mondo esterno e le lacrime sono la morte dell'anima. Quindi noi abbiamo oggi una umanità che ha ridotto il mondo a un sepolcro, vede soltanto il sepolcro, vede soltanto il morto, e soffre, perché non fa lo spirito, piange. Anche l'essere umano è morto, Lazzaro è morto. corpo e l'anima. Mondo corporeo, morte, e l'anima triste, perché non trova lo spirito. Se uno usa le immagini, e perciò il Vangelo, dove le cose diventano profonde, preferisce usare immagini a questo concetto. Ma sono immagini, proprio perché sono immagini, così inesauribili, che, come dire, ci si può vivere soltanto meditando di sopra, non facendoci una teoria. Però bisogna cogliere queste qualità, bomba, la tomba, l'esterno, l'esterno, per piangere con l'acqua. Abbiamo quarto d'ora a disposizione per le vostre riflessioni, commenti, domande, precisazioni.
Pietro, scusa, non mi quadra molto Marco del Corio. Maria Minimo, e allora ho pensato quest'altra cosa, no? Non mi veniva più di vedere Marta, anima senziente, Maria, anima razionale, Lazzaro, anima cosciente. E l'anima senziente si rivolge all'anima razionale. Lazzaro passa, il Cristo si rivolge prima all'anima senziente, che è quella con le forze del cuore che la può spostare in alto verso l'anima razionale. L'anima razionale, che da sola non può, quindi le lacrime sono anche dovute al fatto della limitatezza di capire qualcosa che non riesce, e quindi Lazzaro, l'anima cosciente. È un'interpretazione così, però Marta come corporeo, scusa, ma non mi entra, lo dico, cioè non riesco a categorie, non so.
Io vorrei aggiungere, scusami, che come dicevi Marta, volevo aggiungere che Marta va in conto il Signore, lo avvicina, quindi essendo rappresentando il corporeo dovrebbe utilizzare, diciamo, le percezioni fisiche, mentre dicevi che sono le forze del cuore, quindi sono le forze dell'amore che la portano verso il Signore. Qualcosa da mettere a punto, sono
l'amore naturale. E la natura, di quanto dico per poi, per dire ciò che dà la natura, senza un cammino specifico interiore, ma prendendo insieme, mettendo insieme tutti e due gli interventi, ognuno deve trovare, stando al testo, il testo dà delle categorie di base, diciamo così, no? Già è difficile tradurre, poi le categorie, sia che siano concetti, io sono, è un concetto o è un'immagine, risurrezione è un concetto o è un'immagine, cosa non facile, e io sono la vita è un concetto o è un'immagine, poi ci sono delle cose che sono chiaramente immagini, la tomba, come abbiamo detto, una percezione, se vuoi, una percezione. Quando si tratta di non fermarsi al puro fatto banale storico, che c'erano due sorelle, che una era la sepoltura, l'altra è rimasta in casa, poi è tornata l'altra, eccetera, no? Questo livello storico c'è, però non basta a noi. A noi serve cogliere nel testo, in questo racconto, ciò che è di validità universale, umana per tutti i tempi. Perché se non avesse anche una validità universale per tutti i tempi, il Vangelo di Giovanni non l'avrebbe raccontato. Perché il senso del Vangelo di Giovanni è di raccontare l'archetipo dell'umano. in questo trapasso tra ciò che era storico, che viene descritto, due sorelle, una andata, l'altra no, a ciò che è universalmente umano, è come un salto mortale da qualcosa di ben preciso, storico, che viene descritto, a un'immensità di cose, perché l'umano è infinito. A quel punto lì, ognuno deve, ha il diritto, ma deve trovare ciò che serve a lui. L'importante è che riesca a convincere se stesso e a magari anche gli altri che non contraddice il testo. E basta, basta che non contraddica il testo. Perché se uno mi porta una interpretazione, una dimensione delle lacrime, che con le lacrime non hanno nulla a che fare, che non hanno nulla a che fare con un'esperienza interiore dell'anima, le lacrime sono l'espressione di un'esperienza interiore dell'anima, allora io gli dico, no, guarda, forse quello che tu stai dicendo con le lacrime non c'entra nulla. No. Ma se tu mi porti la categoria anima senziente, a proposito di Marta, io mi preoccupavo soltanto, mi stavo vedendo quanti antroposofi collaudati sono qui in sala, questa è la mia preoccupazione. Se fossero tutte persone che hanno una minima idea di anima senziente, sanno benissimo che c'è davvero tantissimo in comune tra Marta e l'anima senziente. E questo è la bellissima. Però dire Marta è l'anima senziente e non l'anima razionale, comincia a bidisezionare cose che invece sono molto più sumane, molto più complesse. A 10 anni l'essere umano è ancora un bambino o è già un adulto? Vuoi spaccare in due, cioè non si può spaccare in due. Quindi nella misura in cui non hai in mano soltanto uno schemino, che poi non ti porta nulla, ma lo schemino ti serve a mietere una ricchezza di cose che veramente ti portano avanti, usa per lo scopo dello schemino, devi darti un parametro di riferimento. E nella misura in cui veramente ti arricchisce, convincerai. Però se ti vedi soltanto alla momentatura, anima senziente, non razionale, e io non la masticavo, perché sono 10, 20, 30, 50 minuti, 10 anni, dici, ma di che sta parlando quella brava signora? C'è qualcuno qui che vuole francamente dirci, io non ho capito cosa sia l'anima senziente, l'anima razionale, l'anima cosciente. No, allora c'è un altro posto, hai ragione te. Ti è andata bene? Può darsi pure che ci sia qualche timido, ma a parte quello, no? Io sto soltanto ad ascoltare ciò che mi dici oltre alla terminologia. Per la terminologia da sola, Stein, mille volte, almeno mille volte dice, se l'antroposto è colui che sa soltanto la terminologia, proprio qui si può vedere come guardare, sarebbe meglio se non la sapesse. E sono parole vuote. Tutto sta a vedere come le riempi di significato di volte. Allora io ti chiedo adesso, faccio per dire, voglio metterti un po' in difficoltà, cosa sono le lacrime? Andarono, si sapeva i giudei, andarono al sepolcro a piangere. Che tipo di testo con questa comunità? A piangere. Che di fronte alla morte conoscono soltanto il pianto, cioè conoscono soltanto il lato di la morte.
Della Srigavata.
Com'è?
Della Srigavata. C'è anche un significato superiore.
Ma sono infiniti i significati. L'importante è che di più fuori uno dice sì, certo, fa parte delle lacrime, fa parte del pianto. Questo. E allora uno dice, ma siamo adesso un po' più ricchi. Tu hai detto la categoria del corporeo non mi aiuta, non mi serve. Ne hai il diritto? E hai detto giusto, non hai detto è sbagliato, hai detto a me non serve, e hai tutto il diritto, scusa, prendi le cose che ti servono. Se tu invece parti in quanto è sbagliata, allora diventa difficile. Perché di sicuro c'è anche il corporeo. C'entra la per tutti. Dove si tratta di essere umani. Allora di che arte stiamo parlando? Stiamo parlando sempre di nuovo che il logos è un'arte di ricchezza. l'intimità del suo lavoro, opposto alla povertà. E due schemini, due terminologie è povertà, ecco, questa è la differenza. Logos, cos'è il logos? La totalità dei pensieri degli esseri creatori. Come fai a disaurirlo? Logos.
Maria va da Gesù e lo incontra là dove già Marta l'aveva incontrato. Ora,
perché lui è rimasto là.
Sì. E tu hai detto una cosa che ci ho ben capito. Perché il punto in cui il corporeo incontra l'anima è il punto di incontro anche con lo spirito. Ho capito bene?
No, il punto in cui il corporeo incontra lo spirito è lo stesso il punto in cui anche l'anima è condotta allo spirito. Cioè l'anima non può essere condotta all'esperienza dello spirito fuorché tramite la mediazione del corporeo. Quindi non in altri luoghi o indipendentemente da ciò che media il corporeo. Altrimenti è uno spirito che si catalla, non è uno spirito umano.
Non si può prescindere dal
fatto dell'incarnazione. Non si può prescindere dal
crescere. Solo incarnazione, ho già detto.
Com'è?
Solo in incarnazione.
E che sei in vita? E dopo la morte non ti evolvi, eh? E perché dopo la morte non ci si evolve ulteriormente? Perché manca l'elemento di incarnazione. Manca l'elemento del corpo. Però lei ci aveva prima detto che per lei questa categoria del corpo ha problemi anche per risolvere. Teniamo presente.
Dico, avevo sempre pensato che l'anima, proprio come essenza, fosse più vicina allo spirito che non è corpo. Quindi il fatto di vicinarsi allo spirito mi sembrava più plausibile che fosse avvenisse da parte dell'anima che non del corpo, anche se chiaramente l'anima riceve sempre la mediazione da parte del corpo. Quindi sembrava più plausibile l'inverso, non so perché.
Certo, la tua riflessione è molto importante. È molto importante perché da un lato è vera, è giusta, e da un lato è sbagliata. E cioè, l'anima umana raggiunge, trova lo spirito soltanto nella percezione, mai fuori, mai senza la percezione. Però è l'anima che trova lo spirito, in questo hai ragione, ma non lo trova senza un riferimento di percezione. Se il corporeo è il mondo oggettivo, questo è stato il corporeo. Nel momento in cui l'anima lascia il mondo oggettivo, ha una pura goduria soggettiva interiore dove si gode se stessa, ma non incontra lo spirito. Incontra soltanto l'anima. Per incontrare lo spirito, deve andare allo spirito incarnato. Perché l'anima umana diventa, nel corso dell'evoluzione, capace di cogliere direttamente lo spirito puro. Nel corso, finché è nel corso dell'evoluzione, è il concetto di evoluzione umana che coglie lo spirito soltanto il logos che si è fatto carne. Logos, sars e vero. Solo questo. E questo è un assunto fondamentale che il cristianesimo tradizionale non ha finora veramente capito. E uno dei cardini della scienza dello spirito è che ogni ricerca dello spirito, oltre ciò che noi adesso chiamiamo corporeo, usate altre parole, è pura astrazione. Puro contenuto animico senza nulla di oggettivo spirituale. Pura illusione.
Sì, ma scusa, ma il contatto, diciamo, contatto unico, contatto non dovrebbe avvenire tra l'anima e lo spirito, cioè a me sembra che anche se chiaramente l'anima c'è la mediazione da parte del
prendiamo l'amore, che è una delle forze più vicende dell'anima. L'amore allo spirito, tu stai dicendo, se ben ti capisco, correggi, tu stai dicendo, ma questo amore dell'anima allo spirito può ben avvenire tra l'anima e lo spirito senza il corpore? No, è un'illusione. Il Cristo ti dice, tu puoi amare lo spirito soltanto amando il tuo prossimo, incarnato. Altrimenti ti illudi di amare.
Cos'è che percepisce prima lo spirito?
Perché no, non c'è un prima e un dopo.
A me, a me sembra che si tratta di, diciamo, di livelli di, questo punto di densità, no? Cioè l'anima, proprio per essere meno pesante della materia, dovrebbe essere più vicino allo spirito. A me ho questa sensazione.
No, l'anima senza lo spirito incarnato è molto più pesante, perché è soltanto egoismo. L'anima che non cerca lo spirito nel mondo è pesantissima, perché è pura autogodimento, quindi moralmente è pesantissimo. Invece il mondo visibile è leggerissimo, perché è il viso di luce dello spirito. Ma se un essere umano può cercare lo spirito oltre il mondo della percezione, no, nulla, proprio nulla. Sì, l'illusione è un stato della vita. Una illusione è condurre a vita. Cos'è un'illusione? È un'autodidattica. Ripeto, questo è uno dei cardini, uno dei cardini, oltre al fatto che per me è uno dei cardini della mente di Cristo. Uno dei cardini del Vangelo di Giovanni. Ritorniamo a me. L'affermazione il loco si è fatto carne. È parziale questa affermazione, o è totale? E allora lo trovi soltanto nella carne. Perché non dice si è avvicinato alla carne, è diventato carne. O lo trovi dentro alla carne, e non ce l'hai. Quindi il cristianesimo tradizionale è più un buddismo che cristianesimo, tanto gli misticismi che portano via dai logos, poi ci portano lontano dai logos, perché ci hanno portato, hanno disegnato anche le logos, la santa di logos, la carne di logos. La mistica medievale era la ricerca del Cristo nell'uomo, in me, Cristo in me. Però Cristo in me, io non sono disincarnato, l'uomo non è disincarnato. Cristo in me significa Cristo incarnato nell'essere umano, che è un mio spirito incarnato. L'uomo è uno spirito incarnato, mica si può cambiare questa cosa. Cristo fuori di me potrebbe essere un Cristo fuori dal mondo visibile, dal mondo della percezione. Ma Cristo in me, vedete qualcosa voi o no? Spero di sì, Quindi non dimenticare che quando dice in me significa dentro all'essere umano, e l'essere umano non è disincarnato, è incarnato, è spirito incarnato. L'essere umano è spirito incarnato. Cristo in me significa spirito incarnato.
Ma Paolo, quando dice non io, ma Cristo in me?
Sì. Non io come pura goduria animica soggettiva, ma il Cristo in me che porta in me l'oggettività del cosmo, del mondo. Non l'io egoistico che disdegna il mondo, ma il Cristo in me che è l'essenza del mondo. Il logos cos'è? È l'essenza delle cose. Delle cose però.
Dopo
tanto
tempo che si deve sempre.
No.
Certo. E seguo questa ricerca. Ho l'impressione che per dire mia nonna, se ci fosse in questo momento, farebbe molta fatica. Fosse stata lei una persona di cuore.
Allora la domanda.
Prima. La domanda è, sì, è il genere umano, tutti gli individui, in qualche modo, per questa necessità evolutiva, sono tenuti a conoscere e non solo a sentire la verità del Cristo? Perché sentire la verità del Cristo col cuore credo che sia in qualche modo limitante, forse non formatore, no? Rispetto alla competenza a cui deve arrivare l'essere individuo. È un percorso, come dire, necessario quello di mettere insieme i 300, i 900, i 12 centri dell'uomo? O cioè, mi va ad intuire che sarà così, perché arrivare alla perfezione senz'altro significherà sviluppare tutte le qualità, tutte le doti, i doni, i talenti che l'individuo è stato in qualche modo potenzialmente dotato, no? Bisogna studiare in questo modo la verità, o ci sono, non so, bisogna.
Quando le cose si imperturbano e diventano difficili, io ho sempre detto c'è un espediente metodologico importante, ed è quello di lasciare da parte le teorie e di ritornare alla percezione concreta dell'evoluzione che abbiamo sotto gli occhi, che comincia dall'embrione e va fino all'adulto, perché lì si ripete tutta l'evoluzione. Un bambino di 3 anni è pura anima, si gode lui tutto, ma non è ancora capace di ogni eccetera. Ti viene fatto di dire che quello stadio lì è, come dire, il migliore che ci sia, o che c'è di meglio, che gli auguri di conquistare anche la vita. Dammi una risposta onesta a questa domanda.
No, mi sembra aver capito.
Ma io vorrei che tu dica perché non gli auguro di restare a quel livello.
Perché? Certo, si perde un bel po'. Io sto godendo parecchio, insomma.
Sì. Cosa si perde?
Si perde meno male attraverso la ricerca, la possibilità di diventare proprio.
Si perde la comunanza umana.
Certo, la condivisione, chiaro. Ma sto pensando molto
che sono semplici che mi contorno. In altre parole, quando un essere umano, anche da adulto, è pura anima significa si gode tutto lui, ma è puro sentimento, eccetera. Tu non è che gli vai a dire fai male. Mi dici, perché peccato? Non si apre a nulla di oggettivo. Perché è meglio aprirsi all'oggettivo? Perché ognuno ha un oggettivo, che l'altro lo incontra per la guerra, non per essere. In altre parole, l'amore è la capacità di oggettività. Se no, l'amore è stesso.
E allora si può collegare anche quell'altra frase in cui.
Però, l'oggettività si trova nel corpore, nella percezione. Sì. La percezione è oggettiva, uguale per tutti. Finché abbiamo dei riferimenti di percezione, abbiamo un testo. Cos'è un testo? Percezione. Percepiamo tutti lo stesso testo. Se togliamo il mondo della percezione, togliamo ogni mondo che abbiamo in comune. Togliete il mondo della percezione, cosa ci resta? Resta soltanto il suo animo con la sua animuccia, che è nel soglio della animuccia di un altro. Sorge la comunione quando ci riferiamo insieme a qualcosa di oggettivo. Quello è l'os, quello è l'amore. Siccome invece costa di meno, e il certo credo che potete di più la propria anima, allora certo, devono fare gli esti che si trovano la propria anima, però. Siamo tutti scontenti perché nessuno si fa troppo poco l'esperienza che l'altro esce da sé e si occupa della mia oggettività, perché io sono una cosa di mia. Allora si può. Però costa di più, bisogna fare un cammino di conoscenza.
Ma posso allora riferirmi a quell'altra frase del Vangelo in cui non la so perfettamente, ma il senso era toglierò i sapienti e darò agli ignoranti. In che senso allora?
Che i sapienti erano quelli che avevano, diciamo, una sapienza del cuore, avidica, data per grazia ricevuta. Invece, quando ricominci da capo una conoscenza che è conquistata interagendo con ciò che è oggettivo, la vedi conquistata la libertà.
Quel senso, ignorante.
Com'è?
Quel senso, ignorante.
In altre parole, il
puoi ingannare.
Come? Puoi ingannare. Puoi ingannare. Il
cuore senza la conoscenza inganna. Può essere
esatto. Quindi il cuore è la spada a doppio taglio dell'evoluzione. Lo posso usare per impoverirmi o lo posso usare per arricchirmi.
L'arma a doppio taglio.
È l'arma a doppio taglio. È come dire, l'amore è duplice, è amore di sé, e se c'è soltanto amore di sé mi impoverisce, perché mi chiude, però amore può essere sempre di più amore per l'altro, amore per l'altro senza conoscere la sua oggettività.
Io vorrei chiarire un dubbio riguardo all'anima. L'anima fa parte della creazione spirituale del Padre.
Quindi, scusa, ti interrompo un attimo.
Sì.
Cos'è l'anima? Cosa intendi per anima?
L'anima dell'uomo?
Sì, cos'è?
È fatto di corpo, di vita, di anima e di spirito l'uomo. L'animico, intendo l'animico.
Dai, vai avanti, va, ti ho fregato già in partenza, ma non era giusto. Speravo mandasse bene, invece non era.
Sì.
Allora, l'anima.
L'anima fa parte della creazione del Padre e quindi è eterna. Come mai hai detto che l'anima è perituta?
È perché ciò che tu chiami anima, infatti è lo spirito. Lo spirito dell'uomo, pure creato da Dio, è eterno. Il concetto di anima, se lo vogliamo forgiare un pochino più scientificamente, il concetto di anima è ciò che sorge dentro di me, il vissuto interiore, in base all'interazione del mio corpo col mondo. Quando il mio corpo sparisce e non c'è più l'interazione del mio corpo col mondo, non ci sono più tutti questi echi animici dentro di me, quindi questa sfera dell'anima, se non vuoi che sia tutta l'anima, scompare quando scompare il corpo. In altre parole, di ciò che tu chiami anima è perituro tutto ciò che viene causato dal corpo. C'è qualcosa nell'anima che viene causato dal corpo? Sì o no?
Sì.
Quando il corpo cessa di causare ciò che nell'anima è, viene dal corpo, c'è ancora questo animico che viene causato dal corpo, no? Cessa di essere. Cosa resta dell'anima? Resta ciò che nell'anima viene causato dallo spirito. Per esempio, la gioia della conoscenza. La gioia è animica, non è spirituale. Però la gioia della conoscenza terminerebbe con la morte se la conoscenza dipendesse tutto e per tutto dal corpo. Ti chiedo, è possibile continuare la conoscenza nel mondo spirituale senza il corpo?
No. Sì.
Allora è possibile continuare ad avere gioia animica della conoscenza, perché è una gioia causata dallo spirito e non una gioia causata dal corpo. Se gli esseri umani oggi, qui si complica le cose, noi abbiamo a che fare oggi con gli esseri umani, e in generale poi naturalmente le persone sono diverse, che vivono nell'anima quasi unicamente cose causate dal corpo, perché l'origine spirituale, cioè avere nel vivere nell'anima il chi di qualcosa che è puramente spirituale, la maggior parte degli esseri umani oggi non sa neanche di che cosa stai parlando. Allora, se nell'anima c'è quasi soltanto l'eco di ciò che provoca il corpo, cosa resta di questa anima quando il corpo non c'è più? Quasi nulla, io non dico nulla di più, però quasi nulla.
Sì, ma l'origine di questo sentire è... non è corporeo. Sì. Cioè, io sento qualcosa.
Dammi un esempio.
Nel mondo.
Dammi un esempio.
Sì, le sensazioni.
Dammi un esempio. Io ho sensazioni quando studio la scienza dello spirito. Immagino di avere queste sensazioni anche dopo la morte. Dammi un esempio concreto. Che sensazione?
So, quello che vedo, oppure...
E quando il corpo non si vede più, dove vanno a finire queste sensazioni? Tu dici quello che vedo,
diventa la corpo e tutto e per tutto, scusa.
Sì.
Sì.
Il dolore è fisico, per esempio.
Quando il corpo non c'è più,
sì.
Sì.
Sì. E quello dei sentimenti?
Dolore animico, dammi un esempio.
Tristezza.
È morto un amico.
Sì.
Sì, ma dopo nel mondo spirituale muore un amico? No.
Quindi sempre legato.
Questa sorgente del dolore, dopo la morte non c'è più, perché la morte è fatto col corpo. Ma questo è il materialismo, che se portiamo via l'origine corporea di tutto ciò che l'anima vive, resta quasi nulla.
Siamo malmessi.
Vogliamo che c'è abbastanza da fare, però sarebbe una bella cosa da fare. Una forza di... Diamo l'ultima parola?
Domanda.
Se non gli diamo l'ultima parola, ripasso qua di me.
Domanda cattiva, ma allora lo spirito che cosa fa filtrare?
Non ho capito.
Che cosa fa filtrare lo spirito?
Non ho capito cosa.
Che cosa fa vibrare lo spirito?
Che cosa fa vibrare lo spirito?
Cioè, come sento lo spirito?
Lo spirito non si sente.
E allora non esiste?
No. L'anima si sente, lo spirito si pensa. Se tu quando pensi non c'è
nulla. Però se non hai il cervello non. Quando sei morto?
No, è chiaro. Hai il diritto di dire, io senza cervello non so pensare. Però parla per te.
E tu lo dici. Scusa. Adesso rispondo, no? Adesso rispondo. Tu sei andato a cercare un elemento sensorio per quanto riguarda l'anima, per quanto riguarda lo spirito, cosa c'è?
No, è un conto se tu dici, io so per certezza che non è possibile pensare se non in dipendenza dal corpo, e io ti chiedo come fai a sapere per certezza? Al massimo lo puoi sapere per te. Però se fosse vero che l'essenza dello spirito è il pensiero e che l'essere umano non può pensare se non in dipendenza dal corpo, allora l'essere umano, ciò che chiamiamo lo spirito umano, non sarebbe immortale. Perché immortale significa non dipendente dal corpo, che muore. Allora, ritorniamo a mondo, no? Supponiamo che io ti chiedo a te, qualcuno ti fa la domanda, che cosa nell'uomo non è dipendente dal corpo? Cosa?
Sì, ho capito questo fatto qui. Io posso dire lo spirito, però.
Ma che cosa è lo spirito? Di che cosa parli?
È qualcosa di materiale, chiaramente, no?
Ma c'è o non c'è?
C'è. E dici che c'è?
Questa realtà indipendente dal corpo. E di che cosa è fatta? Cos'è? Ma hai detto solo una parola.
Sì, ma è qualche cosa che rimane quando il corpo muore. Qualche cosa che rimane quando il corpo muore. Però qui siamo al punto di dimostrare, diciamo, effettivamente su che cosa, qual è la prova dello spirito, stiamo dicendo. Cioè, mentre prima per quanto riguarda l'anima, tu dici se non c'è il corpo, l'anima, cioè queste emozioni, queste sensazioni, possiamo fare anche per gli organi, no? Cioè io veramente provo del gusto, l'olfatto, l'odorato, posso sentire, perché io ho degli organi, se non ho più gli organi e non ho più il corpo, queste sensazioni non le posso più provare, giusto? E qui è facile veramente dimostrare che l'anima senza il corpo, anche se da una parte sono portato a pensare che forse un segno rimane quando muore, cioè questo, perché diciamo, se c'è semplicemente l'organo, ma non ci può essere anche qualche cosa che raccoglie tutte queste sensazioni? Cioè, questo è il punto che mi chiedo io, no? Cioè, c'è semplicemente la sensazione al momento, o poi c'è qualche cosa che alla fine racchiude tutto questo mondo di sentire, di sensazioni, eccetera, in qualcos'altro.
Tutto sta a vedere come noi concretamente descriviamo l'esperienza dello spirito, come noi descriviamo concretamente l'esperienza di ciò che chiamiamo l'anima, perché da prima spirito è un termine astratto, lo devo riempire di contenuto. E come descriviamo concretamente l'esperienza corporea? Vi vedo un esempio concreto. Io sto leggendo una conferenza di Steiner. È dipendente dal corpo? I pensieri che penso sono dipendenti dal corpo? Sì, perché dipendono dalla percezione dell'intervento delle parole che ho davanti a me. Tutt'altra cosa, se io chiudo il libro senza la percezione corporea, penso pensieri miei. Questi pensieri sono molto meno dipendenti dalla percezione corporea che non quelli che avevo mai in piacere. Questa è la differenza. Però il discorso diventa concreto allora. Se io sono capace, prima di morire, di pensare pensieri che non sono dipendenti però, l'origine di questa percezione, ma li creo senza dipendenza da ciò che è adibito, posso continuare a pensare anche nel mondo dello spirito. E quindi bisogna sempre di nuovo ritornare a porsi la domanda, però dando risposte sempre più concrete: cos'è lo spirito? Cosa intendo io per spirito? Cos'è l'anima? Cosa intendo io per l'anima? Cos'è il corpo? Cosa intendo io per l'anima? Non bastano più etichette. Bisogna ogni volta ritornare e descrivere, però non da definizione, il corpo e lo spirito è, descrivere concretamente come io faccio l'esperienza di ciò che è lo spirito, come faccio l'esperienza di ciò che è l'anima. Allora l'altro dice: ah sì, io faccio una esperienza. Dolore, cos'è? Dov'è l'origine? Cosa causa dolore? Uno invece di farmi un complimento mi fa un insulto e io sono amareggiato. Amareggiamento è la forma di dolore. Dov'è la provenienza?
Acustica.
Acustica, percezione corporea. Una volta che sono morto, non ci sarà più nessuna bocca umana che mi dice che sono imbecille, questo è il dolore, non c'è.
Altre cose.
Posso però anche
auguro a tutti una buona notte. Posso però anche